stasera né poter essere un'altra volta in Italia.
Herzliche Grüße aus meiner Heimatversammlung.
Vi porto cordiali saluti da parte della chiesa dove faccio parte.
Walter darf ich schon etwa 30 Jahre lang kennen.
Conosco Walter da circa 30 anni.
Und wir haben auch manches gemeinsam erlebt.
E alcune cose abbiamo vissuto insieme.
Ich bin sehr dankbar, dass er jetzt die Zeit auch hier ist, um zu übersetzen.
E sono riconoscente perché lui faccia da traduttore questi giorni.
Ich möchte gerne in den kommenden Tagen etwas über Barnabas sagen.
Nei giorni seguenti vorrei trasmettervi qualcosa sulla figura di Barnaba.
Und ich möchte das unter einem besonderen Aspekt stellen.
E vorrei porre l'argomento sotto un aspetto ben preciso.
Denn dieser Barnabas war ein Mann, der für gute Beziehungen in den Versammlungen sorgte.
Perché Barnaba era un personaggio che si impegnava per delle buone relazioni fra credenti.
Das werden wir auch im Leben von Barnabas sehen.
E vedremo questo aspetto guardando la vita di Barnaba.
Er sorgte dafür, dass gute Beziehungen unter Brüdern, unter Geschwistern entstanden.
Barnaba si impegnava appunto perché ci fossero dei buoni rapporti fra fratelli, fra fratelli in Cristo.
Und das ist eine wichtige Voraussetzung für geistliches Wachstum.
Ed è uno dei requisiti, dei presupposti perché vi sia una crescita spirituale.
Das muss natürlich bei den Ältesten, bei den Verantwortlichen beginnen.
Ed ovviamente ciò deve iniziare fra gli anziani, fra i responsabili dell'assemblea.
Denn das Vorbild prägt.
Perché l'esempio è importante.
Zum Guten wie auch zum Schlechten.
Tanto nelle cose buone quanto nelle cose cattive.
Der Zustand Israels im Alten Testament hing meist ab von den Königen, von ihrem Zustand.
Perché anche nel popolo di Israele la situazione spirituale del popolo dipendeva tante volte dalla situazione spirituale del re.
Wenn die Richter gut waren, treu waren,
quando i giudici erano dedicati, erano spirituali, erano consacrati,
dann gab es Sieg im Volk Gottes.
Allora anche il popolo viveva nella vittoria.
Und so auch bei den Königen.
E così anche nel libro dei re.
Und wir kennen viele Könige, die einen sehr schlechten Einfluss hatten.
E leggiamo anche di tanti re che avevano un'influenza molto negativa sul popolo.
Und das ist sehr ernst, gerade auch für die Brüder unter euch, die Verantwortung tragen.
E quindi questo è molto importante, prima iniziare a mettere in pratica qualcosa fra i fratelli che portano responsabilità nella Chiesa.
In Deutschland gibt es ein Sprichwort, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Gibt's
sì, sì. Anche in Germania conoscono il proverbio, il pesce inizia a puzzare sempre dalla testa.
Auch wenn die Führer nicht in Ordnung sind, wenn der Kopf der Gemeinde nicht in Ordnung ist, wenn er faul ist.
E quindi quando vi sono dei problemi o quando vi sono delle cose che non vanno fra i responsabili, fra gli anziani di chiesa,
dann hat das einen Einfluss auf den Rest.
Questo avrà una influenza sul resto, sia del pesce sia della chiesa.
Und umgekehrt stimmt es natürlich auch, wenn der Kopf gut ist, dann kann man damit rechnen, dass die Gemeinde gut ist.
E anche nell'altro senso è vero questa cosa. Se i responsabili, gli anziani sono degli esempi, di conseguenza anche la chiesa sicuramente crescerà e andrà bene nel Signore.
Und ich denke, eine gute Gemeinschaft in den Ältesten ist wirklich eine wichtige Voraussetzung für den Segen Gottes in der Gemeinde.
E sono convinto che una buona comunione fra gli anziani sia un ottimo presupposto perché vi siano ottime relazioni fra i credenti nella Chiesa.
Wir kennen wahrscheinlich alle Psalm 133.
Penso che tutti conosciamo il Salmo 133.
Das ist die Rede davon, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Im Deutschen wird das Wort gebraucht, Eintracht, Harmonie.
Il versetto dice quanto è buono, quanto è piacevole, quando i fratelli dimorano insieme nell'unità. Nella traduzione tedesca proprio si rimarca questa parola unità, uniti.
Da hat Gott den Segen verheißen.
Perché là il Signore ha posto la benedizione.
Da fließt das Öl des Heiligen Geistes.
Perché là c'è l'olio dello Spirito Santo.
Und da ist auch der Tau des Himmels als ein Segen für das ganze
Volk. E là c'è anche la rugiada che viene dall'alto, la benedizione.
In Deutschland haben wir viele Fußballvereine, die mit dem Wort Eintracht beginnen.
In Germania hanno tanti club calcistici che iniziano con la parola Unione.
In England kennen wir Manchester United.
Per esempio Manchester United in Inghilterra.
Warum hat man diesen Namen gegeben?
Perché hanno dato questi nomi ai club di calcio? United.
Sie haben ein gemeinsames Ziel, sie trachten nach einer Sache.
Perché questa squadra deve essere unita, hanno un unico scopo da raggiungere.
Das verbindet sie.
E questo è quello che li unisce.
Sie wollen Tore schießen, sie wollen gewinnen.
Vogliono segnare gol, vogliono vincere.
Und das schweißt sie zusammen.
E questo li unisce.
Und das ist auch das Geheimnis mancher Nationalmannschaft.
E questo è anche il segreto delle, delle squadre, delle nazionali.
Italien hat viele Solisten.
In Italia ci sono molti individualisti.
Und wenig Eintracht.
E a volte nella squadra non c'è molta unione.
Deswegen sind sie auch bei der letzten WM in der Vorrunde ausgeschieden.
Perciò nell'ultima, nell'ultimo campionati europei siamo stati purtroppo eliminati anche abbastanza presto.
Oder denken wir an Frankreich, was noch viel schlimmer.
Però dimentica il 2006 quando abbiamo battuto la Germania.
Non erzähl nicht so viel. Mit Frankreich war es noch viel schlimmer.
I francesi è ancora peggio.
Ihr kennt die Geschichte, wie die nach Hause gefahren sind.
Voi conoscete la storia come la squadra francese è tornata a casa dopo.
Alles Einzelkämpfer, stars, gute Männer.
Ricordate il dramma dei francesi agli ultimi europei, che hanno anche litigato fra di loro. Tutti, è una squadra fatta di tanti individualisti, buoni, ottimi.
Aber keine Harmonie.
Ma non andavano d'accordo fra di loro.
Und auf der anderen Seite eine Mannschaft in Mexico, keine stars.
E dall'altra parte c'era la squadra, per esempio, del Messico. Non c'erano degli star, non c'erano giocatori conosciuti, però come squadra erano molto forti. E questi sono riusciti ad arrivare ai quarti di finale.
Und so wollen wir auch versuchen, die Bedeutung von Gemeinschaft, von Beziehungen für die Gemeinde in diesen Tagen deutlich zu machen.
E così vogliamo cercare mettere l'enfasi in questi giorni sull'importanza dell'unione fra i credenti.
Wir wollen beginnen mit Apostelgeschichte 4, die letzten beiden Verse, da wird Barnabas zum ersten Mal erwähnt.
Vogliamo leggere gli ultimi due versetti del capitolo 4 nel libro degli Atti. È la prima volta che Barnaba è menzionato nella parola di Dio.
Vers 36 und 37.
I versetti 36 e 37. Or Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, levita cipriota di nascita, avendo un campo lo vendette e ne consegnò il ricavato, deponendolo ai piedi degli apostoli.
Ich möchte zuerst etwas sagen über die Besonderheit von Barnabas.
Vorrei dire prima di tutto un particolare di questo personaggio, Barnaba.
Er war einer der ganz wenigen Personen im Neuen Testament, von denen die Bibel sagt, dass sie voll Heiligen Geistes und Glaubens waren.
Barnaba è uno di quei pochi personaggi nella parola di Dio di cui è scritto che erano ripieni di fede e di Spirito Santo.
Das finden wir in Kapitel 11, Vers 24.
Capitolo 11, versetto 24 dice questo.
Frage an euch.
Domanda.
Wer kennt noch jemanden im Neuen Testament, der auch voll Heiligen Geistes war?
Chi di voi conosce un altro personaggio di cui si dice che era ripieno dello Spirito Santo?
Richtig.
Stefano.
Noch jemand?
Un altro? Filippo, Pietro.
Ja. Aber sind nur wenige.
Sono pochi.
Und das ist eine ganz besondere Auszeichnung, wenn das über einen gesagt werden kann.
Ed è qualcosa di molto particolare se ciò si può dire di una persona.
Voll Heiligen Geistes.
Cioè, una persona ripiena di Spirito Santo.
Es wird aber nicht von ihm ausdrücklich gesagt.
Non esplicitamente.
Wohl, dass er erfüllt war vom Heiligen Geist.
Era ripieno di Spirito Santo, sì, fu riempito di Spirito Santo.
Aber das Zeugnis voll Heiligen Geistes und Glaubens finden wir nur bei Barnabas.
Ma come caratteristica, proprio come un requisito di una persona che era così, ed era così proprio di suo, cioè di persona, come una caratteristica, è una cosa che si legge di pochi personaggi.
So können wir im Dienst von Barnabas sehen, wie der Heilige Geist sich auswirkt.
E quindi possiamo vedere nella vita di Paolo, di Barnaba, quello che lo Spirito Santo è in grado di fare.
Und wie ein vom Heiligen Geist erfüllter Dienst aussehen kann.
E possiamo notare, guardando bene a questo personaggio chiamato Barnaba, come una vita ripiena di Spirito Santo può essere.
Ein zweiter Punkt.
Un secondo punto.
In deutschen Übersetzung finden alle Geschichten mit Barnabas haben etwas mit einem aber zu tun.
Nella traduzione tedesca tutte le storie che riguardano Barnaba iniziano con un ma, con una congiunzione ma.
Hier in Vers 36 finden wir das.
Per esempio nel versetto 36 da me tradotto or.
Und dieses Wort aber stellt einen Gegensatz zu anderen heraus.
E quando la parola di Dio usa questa parola mette in enfasi una contrapposizione.
Und das finden wir im Leben Barnabas in jeder Szene, die uns die Bibel schreibt.
E quindi tutte le scene descritte della vita di questo personaggio così importante che si chiama Barnaba inizia con un or o con un ma, che comunque rimarca una contrapposizione a qualcos'altro.
Er verhält sich anders wie andere.
Cioè, un personaggio che si comporta diversamente rispetto ad altri.
Er passt sich nicht an.
Un personaggio che non si adegua a quello che fanno gli altri.
Er schwimmt gegen den Strom.
Un personaggio capace di nuotare controcorrente.
Er orientiert sich nicht an der Tradition.
Un personaggio che non prende, non ha riferimenti nella tradizione vigente.
Sondern er orientiert sich am Vorbild seines Herrn Jesus.
Ma un personaggio che si orienta unicamente al modello della vita del suo Signore Gesù Cristo.
Und das ist also etwas Wunderschönes im Leben von Barnabas.
Ed è qualcosa di molto bello nella vita di Barnaba.
Dann haben wir noch einen dritten Punkt.
Abbiamo poi un terzo punto.
Barnabas fällt dadurch auf, dass er einen Spitznamen hat.
Barnaba è conosciuto nella parola di Dio perché aveva un soprannome.
Er hieß normalerweise Josef.
Era un personaggio che di solito si chiamava Giuseppe.
Wir würden sagen, das war ein schöner Name, ein biblischer Name.
Potremmo dire, è un nome biblico questo.
Der heißt auf übersetzt Gott füge hinzu.
Giuseppe, tradotto in italiano, ha il significato di Dio aggiunga.
Aber warum gab man dem Barnabas einen anderen Namen?
Ma perché diedero a Giuseppe un soprannome?
Barnabas heißt übersetzt Sohn des Trostes.
Barnaba tradotto in italiano vuol dire, come abbiamo letto, figlio di consolazione.
Warum haben die Geschwister diesem Barnabas, diesem Josef, diesen Spitznamen gegeben?
Perché i fratelli diedero a Barnaba questo soprannome?
Was meint ihr?
Secondo voi? Weil er trösten konnte.
Richtig, sehr gut.
Esatto. Perché sapeva consolare.
Er lebte eine Eigenschaft Gottes aus.
Questo fratello viveva una qualità di Dio.
Denn Gott wird in 2. Korinther 1 genannt, der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes.
Perché c'è scritto in 2. Corinzi capitolo 1 che il nostro Dio è il Dio di ogni consolazione.
Ist das nicht schön, wenn ein Bruder oder eine Schwester eine Eigenschaft Gottes in seinem Leben so deutlich ausdrückt, dass man ihm einen anderen Namen gibt.
È qualcosa di stupendo. Pensate un fratello, una sorella che esprime attraverso la sua vita una precisa caratteristica di Dio, ma talmente evidente nella sua vita al punto che gli fratelli addirittura gli danno un soprannome e lo chiamano con questa caratteristica.
Wie würde man dich nennen, wenn man dir einen Zunamen geben würde?
Se i fratelli dovessero dare a te un soprannome, come ti chiamerebbero?
Nun, im Neuen Testament haben wir verschiedene Beispiele.
Nel Nuovo Testamento abbiamo alcuni esempi.
Da haben wir zum Beispiel Johannes und Jakobus.
Per esempio Giovanni e Giacomo.
Oder Jesus, er nennt sie.
E il Signore diede loro dei soprannomi. Cioè,
Sönes Boanerges.
Boanerges, figli del tuono.
Warum?
Perché tuono?
Johannes war auch immer so ein lieber Jünger.
Giovanni, un discepolo così affettuoso.
Lacht immer an der Brust Jesu.
Uno che amava appoggiare il suo capo sul seno di Gesù.
Und ich habe immer gedacht, wenn ich an Johannes dachte, das ist wie ein Lamm.
Ho sempre immaginato Giovanni come un agnello, una persona dolce.
Er schreibt immer von der Liebe Gottes.
Perché Giovanni scrive sempre dell'amore di Dio e chi ama è da Dio.
Aber der Jesus erkannte, dass dieser Johannes wirklich ein ganz explosiver Typ war.
Ma Gesù vide che Giovanni in realtà era un personaggio esplosivo. Era proprio un bel tipo.
Oh, colerica auch, ja?
Collerico, eh? Bello tosto.
Es gibt eine Szene im Neuen Testament.
Vi è una scena nel Nuovo Testamento.
Da wird das sehr deutlich.
Dove vediamo questa caratteristica.
Da ist der Jesus mit seinen Jüngern in Lukas 9 unterwegs nach Jerusalem.
Quando il Signore Gesù in Luca 9 si recò a Gerusalemme.
Sie wollen durch Samaria gehen.
E dovevano attraversare la Samaria.
Die sagen, nichts da, kommst nicht durch.
E i samaritani dissero, stop a voi giudei, voi qui non passate.
Und da platzte Johannes und Jakobus der Hals.
E a questo punto Giacomo e Giovanni esplodono.
Und dann, Feuer vom Himmel.
Signore, fa cadere del fuoco dal cielo.
Unverschämt, wie die Leute mit uns umgehen.
È incredibile come ci trattano questi. Questa è un'offesa.
Denk dran, was Elia getan hat.
Pensa a quello che fece Elia tanti secoli fa. E il Signore Gesù doveva dire loro, ma voi non sapete di quale spirito siete dei figli. E quindi vediamo un po' del loro carattere, un carattere bello esplosivo in certi momenti. Ma nella scuola di Gesù questi caratteri sono stati trasformati.
Im Alten Testament haben wir auch ähnliche Typen.
Anche nel Vecchio Testamento vediamo dei personaggi simili.
Das waren einige leibliche Brüder auch.
Anche dei fratelli di carne, cioè consanguini.
Die hatten auch einen sehr starken Charakter.
Fratelli con dei caratteri molto forti.
Das waren gewaltige Kämpfer.
Erano dei combattenti formidabili.
Einer war ein Sprinter.
Uno era proprio uno che faceva il velocista, possiamo dire.
Wer war das?
Chi era il velocista?
Verwandte von David.
Era un parente di Davide. Azazel.
Genau, das war Joab.
Joab.
Abisai und Azazel.
Abisai e Azazel. Erano tre fratelli.
Aber wie nannte David sie?
Ma Davide diede loro dei soprannomi.
Er nannte sie die Söhne der Zeruia.
Figli di Zeruia. Erano i figli di Zeruia.
Warum nannte er sie so?
Perché li chiamò così?
Sie waren scheinbar von einer sehr dominanten Mutter geprägt.
Perché avevano preso il carattere di una mamma molto forte di carattere.
Und das kennt ihr auch in Italien.
E lo conoscete bene anche in Italia questa cosa.
Ihr habt starke Frauen.
Perché avete delle donne molto forti di carattere.
Die ihre Söhne prägen.
Che hanno una forte influenza sui propri figli.
Und so sprach dann David seine Vettern an mit Söhne der Zeruia, ihr seid zu stark für mich.
E perciò Davide chiamò questi tre figli di Zeruia, cioè della mamma. Voi siete troppo forti per me. Tutti e tre, non poteva resistere loro.
Und so ist das interessant, die Spitznamen in der Bibel ein wenig zu erforschen.
Per questo è importante, quando si leggono dei soprannomi nella Bibbia, importanti perché sono stati chiamati così.
Nun, wenn wir dran denken, Sohn des Trostes, dann stellen sich vielleicht manche so ein Weichling vor.
Allora, quando noi adesso parlando di Barnaba, leggiamo del soprannome figlio di consolazione, ci potrebbe venire l'idea di un personaggio un po' rammollito, un po' debole, un po' uno che consola, un po' uno che non.
Un Bruder, der nur leise grinst, immer.
Uno che è sempre il sorrisino, un po' fiacco, uno che dà carezze e coccole a tutti.
Aber das war Barnabas nicht.
Ma Barnaba non era così.
Barnabas hatte ein Herz un Auge für andere Menschen.
Ma Barnaba aveva sì un cuore e anche una visione per le persone che lo circondavano.
Er konnte ein selbstloser Freund und Bruder sein.
Sapeva essere un fratello consacrato per gli altri.
Aber er konnte sich auch ganz anders verhalten wie andere.
Però aveva anche la caratteristica di sapersi comportare in modo completamente diverso rispetto agli altri.
Und das ist heute eine Seltenheit unter Brüdern.
Ed è diventato una rarità questo fra i fratelli oggi.
Wir haben wenig Brüder, die wirklich für andere da sind, die nicht sich selbst verwirklichen wollen.
Abbiamo pochi fratelli oggi nel regno di Dio che vogliono vivere servendo davvero gli altri e non volendo servire loro stessi.
In der Welt reden wir, dass die Menschen einen Ego-Trip haben, aber das finden wir auch in der Gemeinde.
Nel mondo c'è il detto oggi che le persone ecco, un po' difficile tradurre questo, ego trip, uno che proprio esalta se stesso, facciamo così, egocentrico, ecco, uno che è egocentrico.
Und so brauchen wir heute Brüder und Schwestern mit einem Charakter wie Barnabas, die für andere da sind.
Ma nella Chiesa oggi è più che mai importante avere dei fratelli, delle sorelle con le caratteristiche di Barnaba, cioè sono dei fratelli e delle sorelle che vivono per gli altri.
Wie viele Tränen werden auch unter Gläubigen geweint?
Quante lacrime si versano anche fra credenti?
Wie viel Einsamkeit gibt es?
Quanta solitudine anche fra credenti?
Wie viel Probleme in Ehen?
Quanti problemi nelle famiglie, nei matrimoni, anche fra credenti?
Wie viel Probleme mit Kindern?
Quanti problemi con i figli, anche fra credenti?
Und wie viel Streit manchmal auch unter Brüdern?
E quante contese, quanti litigi fra fratelli?
Und da werden dann Brüder und Schwestern gebraucht wie Barnabas, die Söhne oder Töchter des Trostes.
In questi casi abbiamo bisogno di fratelli e sorelle del carattere, dello stampo di Barnaba.
Interessant ist, dass das erste, was von Barnabas berichtet wird.
È interessante notare che la prima cosa che la Bibbia racconta di questo personaggio,
dass er einen Acker, den er besaß, verkauft.
È il fatto che avendo un campo lo vendette.
Und das ist sehr interessant, wenn man bedenkt, dass Barnabas von seiner Herkunft ein Levit war.
E questo è molto considerevole perché Barnaba era di discendenza un levita.
Und wir wissen aus dem Alten Testament.
E leggendo il Vecchio Testamento noi sappiamo,
dass für einen Israeliten ein Erbteil, ein Grundstück sehr wichtig war.
Leggiamo nel Vecchio Testamento che per gli israeliti la loro eredità, cioè il pezzo di terra ereditati dai genitori, era considerato un bene molto molto prezioso.
Wir kennen ja alle die Geschichte aus dem Leben Davids, dass da auch einer da war, nicht aus dem Leben Davids, aus dem Leben von Ahab, der sein Erbteil so sehr schätzte, dass er nicht bereit war, zu einem hohen Preis zu verkaufen.
E leggendo la storia del re Acab, noi leggiamo di un personaggio che non era disposto a vendergli la propria eredità, perché il re voleva farne un giardino. Mm-hmm. E quel personaggio fu?
Und im Alten Testament war
wie ist der das nicht verkaufen wollte?
Nabot. Richtig, ganz genau.
Genau. Molto bene.
Für einen Israelit war ein Erbteil etwas Besonderes, ein Zeichen von dem Segen Gottes.
Per gli israeliti l'eredità era un segno della benedizione di Dio. Era qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente.
Und das hielt man fest.
Questo appunto si teneva stretti.
Und da gab es keinen Preis, für den man
non c'era prezzo. Nessuno avrebbe mai venduto una cosa del genere.
Und ausgerechnet hier dieser Barnabas.
Ma Barnaba?
Er verkauft das Erbteil seines Vaters,
wahrscheinlich. Egli vendette l'eredità, probabilmente l'eredità ricevuta da suo papà.
Was wird dadurch deutlich?
Che cosa esprime questo?
Was hatte er verstanden?
Che cosa aveva capito Barnaba?
Er hat verstanden, was das Evangelium beinhaltet.
Aveva capito i contenuti del Vangelo.
Dass wir nämlich jetzt geistliche Segnungen haben.
Cioè che ora i credenti hanno un'eredità spirituale.
Dass unser Reichtum nicht mehr auf der Erde ist.
Che le nostre ricchezze non sono più quelle terrene.
Sondern dass wir jetzt mit geistlichen Segnungen gesegnet sind.
Ma che ora siamo stati benedetti con delle ricchezze spirituali.
Und das machte ihn frei, hier auf der Erde mit leichtem Gepäck zu leben.
E questo lo rese libero. E lo fece vendere quel campo.
Und ich denke, das ist ein Kennzeichen von jeder Erweckung in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte.
Ed è un segno di un vero risveglio, sia nella Bibbia sia nella storia della Chiesa.
Wenn einem der Herr und seine Verheißungen und seine Segnung groß wird, dann lässt man die irdischen Dinge gerne fallen.
Nella misura in cui il Signore rende vivo, rende grande nella nostra vita le benedizioni spirituali, in questa stessa misura siamo pronti a mollare le cose terrene.
Die irdischen Güter verlieren an Wert.
Quindi i beni terrestri perdono di significato.
Und die Schätze im Himmel gewinnen an Wert.
Mentre i tesori del cielo acquistano valore.
Eben in Gebet war die Rede von einem Pellegrino, ist das Pilger?
Ja. Nella preghiera è stato nominato un pellegrino. Lui non capisce l'italiano, però pellegrino l'ha capito.
Das wurde dem Barnabas bewusst.
E Barnaba capì proprio questo particolare.
Er hat ein himmlisches Ziel.
Perché Barnaba era una persona con un traguardo davanti agli occhi che era celeste.
Und jetzt legte er alles ab, was ihn hindern konnte, dieses Ziel schnell zu erreichen.
E quindi qui lo vediamo deporre tutte quelle cose che potevano costituire un impedimento nella sua vita per raggiungere quel traguardo celeste.
So wie ein Sportler sich leicht macht beim Fahrradfahren oder auch beim Laufen oder beim Schwimmen.
Così come uno sportivo tende ad alleggerirsi il più possibile per essere più veloce.
Gerade im Radsport
guardando
sind
il
die Wissenschaftler immer wieder zugange, das Rad noch leichter zu machen.
Per esempio prendiamo il ciclismo. La bici deve essere sempre più leggera. Fanno di tutto per rendere lo sport più veloce.
Oder bei den Schwimmern immer neue Anzüge, die noch leichter sind.
Per esempio
noch
quelli che fanno il nuoto. Hanno adesso di quelle tute formidabili che permette loro di nuotare nell'acqua ancora più velocemente.
Warum?
Perché?
Damit man schneller das Ziel erreicht.
Così puoi arrivare al traguardo ancora più in fretta.
Und genau das hat Barnabas verstanden.
Barnaba fece così nelle cose spirituali.
Wir müssen uns leicht machen.
Lui aveva capito che si doveva alleggerire,
alles überflüssige ablegen,
cioè deporre ogni cosa non necessaria,
damit wir schnell zum Ziel kommen.
Per poter essere ancora più libero, più veloce, più agile nella sua corsa verso il cielo.
Und das ist immer das Kennzeichen einer geistlichen Erweckung.
E quando nella storia c'era un risveglio, la caratteristica di questo risveglio era sempre questa.
Wenn man den Herrn und seine Dinge lieb gewinnt, dann
nella misura in cui il cuore ama le cose del Signore e il Signore stesso,
dann verlieren die irdischen Dinge an Wert.
Allora le cose terrene perdono di valore, di importanza.
Kennt ihr die Geschichte von Anthony Groves?
Avete mai sentito la storia di Anthony Groves?
Ist einer der Väter der Brüderbewegung in England.
È uno dei padri del movimento dei fratelli in Inghilterra.
Vor ungefähr 170 Jahren.
Circa 170 anni fa visse questo personaggio.
Er war mit John Nelson Darby und Georg Müller einer der prägenden Väter der Brüderbewegung.
Era uno di quei padri del movimento delle chiese dei fratelli degli inizi proprio in Inghilterra insieme a Darby e a Müller.
Er war ein sehr guter Zahnarzt-Dentist.
Era un ottimo dentista.
Er hatte mit 20 Jahren schon eine blühende Praxis.
All'età di 20 anni aveva già il proprio studio dentistico molto molto fiorente, molto diciamo redditizio.
Wohnte in einem wunderschönen Palast.
E quindi abitava in una grande casa, bella, comoda.
Jede Menge Angestellte.
Aveva servitù e dipendenti in gran numero.
Dann kam er und seine Frau zum Glauben.
Ma dopo sia lui che sua moglie si convertirono a Gesù.
Und Anthony wusste, als er sich bekehrte,
e Anthony capì subito, sin dalla conversione,
eigentlich soll ich missionar werden.
Io in fondo dovrei predicare il Vangelo.
Aber die Frau, die hat es nicht so gesehen.
Ma sua moglie non era proprio dello stesso parere.
Ihr gefiel das Leben sehr schön in ihrer Villa.
Perché amava la vita in quella bella casa, in quell'agio, in quei comfort.
Sie brauchte nicht kochen, nicht waschen, da hatte sie Leute für.
Perché non doveva mica cucinare lei e neanche pulire, aveva tanti servi e serve.
Und dann hat der Anthony keinen Druck auf sie ausgeübt, sondern sie haben gemeinsam die Bibel gelesen.
Allora suo marito non ha fatto pressione su di lei, però semplicemente hanno letto la Bibbia insieme.
Und dann lasen sie im Alten Testament, dass quindi, sie Israeliten den Zehnten geben mussten.
E quindi, leggendo nel Vecchio Testamento, hanno letto che gli Israeliti dovevano dare la decima al Signore.
Und nicht nur die Israeliten, sondern schon vor dem Gesetz, auch Abraham hat schon Melchizedek den Zehnten gegeben.
E non solo gli Israeliti sotto la legge, ma anche prima della legge, già Abramo diede la decima a Melchisedec quando lo incontrò. Allora Anthony ha detto a sua moglie: il Signore ci ha dato tanti denari, non dovremmo iniziare a dar la decima? Allora disse lei: sono d'accordo, iniziamo a fare questo. Allora Anthony era molto saggio. Ha preso la decima e l'ha dato in mano a sua moglie. Con il compito che la moglie doveva distribuire la decima dandolo ai poveri e agli altri. Per lei non era mica tanto semplice. Perché in questo momento la moglie doveva prima informarsi su dove erano i poveri.
Und dann musste ihre schöne Villa verlassen.
Allora doveva uscire dalla sua bella casa.
Und dann in die armen Viertel der Stadt.
E quindi doveva entrare nei quartieri poveri della città.
Und das verändert schon ein bisschen ihr Denken.
E vedendo la povertà cominciava anche a cambiare un po' la sua visione.
Und sie lernte eine ganz andere Welt kennen.
E quindi le si aprirono degli occhi per un mondo completamente diverso.
Dann lasen sie weiter gemeinsam in der Bibel.
Quindi ha continuato a leggere la Bibbia. E dopo un po' Anthony ha detto a sua moglie: per noi la decima, detto sinceramente, un po' misera. Non pensi che dovremmo dare un po' di più? Lei dice: sì, penso anch'io. Diamo il 25% delle nostre entrate al Signore. Così il marito ha preso il denaro, dato in mano alla moglie, la moglie usciva dalla sua bella casa, entrava nel quartiere dei poveri e doveva informarsi dove c'erano dei bisogni. Quindi abbrevio la storia. Alla fine è andato
50%. E
alla fine ha capito che al Signore appartiene tutto.
Und wir müssen den Herrn fragen, was dürfen wir von dem, was er uns gibt, für uns verbrauchen?
E dobbiamo chiedere al Signore che quanto possiamo ottenere noi di quello che lui ci affida.
Und in dem Moment, wo das klar wurde, da wurde ihr auch klar, wir gehen in die Mission. Dann gehört mein Leben auch dem Herrn.
Allora tutte e due alla fine hanno capito: la nostra vita, tutto quello che abbiamo è del Signore, quindi andiamo a fare i missionari.
Und dann haben sie alles verschenkt.
Hanno venduto tutto,
bis auf einen kleinen Betrag.
Hanno dato via tutto ai poveri, fino ad un piccolo, una piccola somma di denaro.
Damals war es üblich, dass man, wenn man Missionar werden wollte, eine Empfehlung bekam oder ein theologisches Examen ablegen musste.
Nel 1800 era d'abitudine che chi voleva andare a fare i missionari doveva prima fare un esame presso un comitato di teologia.
Und dazu musste Anthony eine Reise machen und dafür hat er etwas Geld gespart.
E per fare questo esame aveva bisogno di fare un viaggio e quindi aveva trattenuto solo la somma per fare questo viaggio.
Jetzt stand der Tag der Prüfung bevor, er wollte dann losfahren.
E quindi è arrivato il giorno dell'esame e voleva partire.
Um das Examen zu machen.
Per dare questi esami.
Aber genau in derselben Nacht kam ein Dieb und hat diesen kleinen Betrag gestohlen.
Ma nella notte prima è arrivato un ladro e ha rubato anche quella somma di denaro.
Was hatten Sie jetzt gelernt?
Cosa hanno imparato?
Der Herr braucht kein Diplom.
Hanno imparato che il Signore non ha bisogno di esami.
Wir wollen auf ihn vertrauen.
Hanno imparato che dovevano confidare completamente al Signore.
Und dann sind die beiden nach Baghdad, also in den heutigen Irak, gezogen.
E quindi questi due si sono trasferiti nella città di Baghdad, oggi è l'Iraq.
Und bevor sie abfuhren,
e prima di partire,
hat er ein kleines Büchlein geschrieben,
Anthony ha scritto un piccolo libro
mit dem Titel Christliche Hingabe,
intitolato Consacrazione cristiana.
Und da schreibt er drin, wie wir Christen mit Geld und mit materiellen Dingen umgehen sollen.
E in questo libretto c'è scritto che cosa dice la Bibbia sull'argomento del donare e dei beni materiali affidati ai credenti.
Und dieses kleine Buch hat so eine Auswirkung gehabt.
E questo libretto ha avuto un impatto così forte, così enorme,
dass Georg Müller aufgrund dieses kleinen Büchleins seine Waisenhausarbeit angefangen hat.
Che Georg Müller, a motivo della benedizione ricevuta di quel libretto, lui ha iniziato a fare la sua opera fra i poveri, fra gli orfani, cominciando a costruire orfanotrofi uno dopo l'altro. Conoscete la storia di Müller? Spero di sì.
Und auch Hudson Taylor, für ihn war das der Grund, auch eine Glaubensmission anzufangen.
Il missionario molto famoso, Hudson Taylor, di cui abbiamo la biografia, è stato stimolato a fare la sua opera sulla base di quel libretto scritto da Anthony Groves.
Und ich glaube, da können wir von Barnabas viel lernen.
E credo che potremmo imparare tante cose anche da parte di Barnaba su questo punto.
Ihr kennt sicherlich alle 1. Timotheus Kapitel 6.
Tutti conoscete bene i versetti scritti in 1 Timoteo capitolo 6.
Da sagt Paulus in Vers 6.
Paolo dice nel versetto 6.
Liest mal Verse 6 bis 8.
1 Timoteo 6, i versi 6 fino a 8. La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti.
Da finde ich, das ist ein wunderschöner Beleg für diese Wahrheit.
La vita di Barnaba è una prova della veridicità di questi versetti.
Hier ist nicht nur die Rede von Genügsamkeit, von Bescheidenheit, sondern verbunden mit Gottseligkeit.
Qui non si parla solo di avere un animo contento, ma si parla di avere un animo contento insieme alla pietà.
Also wenn wir uns am Herrn erfreuen.
E pietà vuol dire rallegrarsi nel Signore.
Wenn er unser Reichtum, unser Glück
ist. Pietà vuol dire quando Dio è la nostra felicità, quando Dio è davvero la nostra ricchezza. Questa è pietà inteso come termine biblico.
Und wenn das verbunden ist mit Bescheidenheit, mit
Genügsamkeit. E quando il Signore è la nostra ricchezza. E questo è collegato ad un animo contento di quello che abbiamo.
Dann sagt Paulus, ist das ein großer Gewinn.
Questo Paolo dice è un grande guadagno.
Wir fragen an euch,
domanda a noi.
Was gewinnt man, wenn man so lebt?
Che cosa si guadagna quando si vive con la pietà collegato ad un animo contento?
Was gewinnt man?
Che cosa si guadagna? Sensibilità den anderen gegenüber.
Richtig.
Giusto.
Man gewinnt sehr viel Zeit.
Si guadagna tempo.
Zeit für den Herrn.
Tempo per il Signore.
Zeit für das Werk des Herrn.
Tempo per l'opera del Signore.
Zeit für die Familie, für die Ehe.
Tempo per il matrimonio, per la famiglia.
Und auch für die Mitmenschen.
E anche per il prossimo.
Und das hat der Barnabas verstanden.
Barnaba aveva capito questo.
Sein Leben gehört dem Herrn.
La sua vita apparteneva al Signore.
Es gibt viele Nöte.
Ci sono tanti bisogni in questo mondo.
Er war ein Mann, der ein Herz hatte für andere.
Aveva un cuore per gli altri.
Und jetzt macht er sich leicht von allen anderen Belastungen, um ganz für die anderen da zu sein.
E quindi Barnaba, come prima cosa, si sbarazza delle cose che potevano essere per lui un problema per rendersi libero e disponibile per gli altri.
Je mehr irdischen Besitz wir haben, umso weniger haben wir Zeit für den Herrn.
Quanto più possediamo in termini di beni materiali, tanto meno abbiamo tempo per gli altri.
Und Barnabas hatte jetzt keinen Ärger mehr mit Unkraut in seinem großen Garten.
Quindi Barnaba non aveva più il problema delle erbacce nel suo campo.
Kein Ärger mit Kartoffelkäfern.
Non aveva più il problema dei parassiti nel suo campo.
Kein Ärger mit Gurken, die diese komischen Bakterien haben, die heute durch die Presse da gehen. No?
Non aveva più il problema dei cetrioli infettati con dei batteri e quant'altro e quanti problemi ci sono.
Er war jetzt frei für den Herrn.
Non aveva più questi problemi, era libero, libero per il Signore.
Ich bin oft in Kasachstan.
Spesso visito il paese di Kazakhstan. Kazakhstan è nella Russia.
Da leben die Menschen sind meist Muslime.
E in quel paese la maggior parte degli abitanti sono dei musulmani.
Und da habe ich einen Freund, der ein ehemaliger Muslim ist, heißt Nurlan.
E là si trova un amico che una volta era stato un islamico di nome
Nurlan.
Nurlan.
Und er war früher Boxer und ist dann zum Glauben gekommen.
Prima faceva il pugile, dopodiché si è convertito al Signore.
Seine Frau war auch Muslimin.
Anche sua moglie era stata una musulmana.
Sie war die erste, die zum Glauben kam.
Prima si convertì lei, si è convertita lei.
Und die beiden hatten bis dahin ein sehr gutes Geschäft.
E questi due avevano insieme facevano degli affari molto buoni.
Und ihr müsst wissen, dass man in Kasachstan nicht so viel Wert legt auf Bankkonto, sondern man trägt seine Werte am Kopf in Form von Gold und Silber, Ringe und so weiter und so weiter.
In Kasachstan le persone non hanno l'abitudine di mettere i propri soldi in banca, ma le ricchezze le porti addosso in forma di oro, orecchini, anelli, sono pieni di quelli che hanno qualcosa lo portano addosso.
Und damals lebte man hauptsächlich auch in diesen großen Beduinenzelten, in diesen Jurten in Kasachstan.
E all'epoca si viveva appunto in questi villaggi, in questi queste abitazioni, queste dimore dei beduini, infatti un po' di tende, di quelle cose là.
So ist dann die Frau von Nurlan fast jede Woche mit dem Flugzeug in die Türkei gefahren, um neuen Schmuck zu holen,
così,
um sie dann zu verkaufen.
Così la moglie di Nurlan ogni settimana faceva una volta un viaggio dal Kasachstan in Turchia, comprando oggetti d'oro per portarli nella sua patria, e là c'era un buon mercato per venderle.
Sie hatten einen wunderschönen, mit Sand ausgeschlagenen Schmuckkasten, wo sie dann alles Gold und Silber präsentierten.
E quindi avevano una cassa molto grande, molto bella, con un bel velluto, dove presentavano i loro oggetti d'oro e li vendevano.
Und dann besuchen sie die Kasaken und die Frauen, die stürzten sich natürlich darauf.
E quando andavano in giro ai mercati, le donne del Kasachstan erano molto attratte dai gioielli, dalle cose belle che loro avevano.
Und haben sie sehr viel Geld verdient.
Hanno fatto ricchezze così.
Aber dann haben sie das Lukas-Evangelium gelesen.
Ma poi hanno letto il Vangelo di Luca.
Wo der Jesus sagt, verkauft eure Habe.
Ma nel Vangelo di Luca Gesù dice, vendete i vostri beni.
Was sollten wir jetzt machen?
Che facciamo dopo aver letto questo versetto?
Jetzt war noch ein anderes Problem.
Ma avevano ancora un altro problema.
Mit ihrer Bekehrung haben sie alle Beziehungen zu ihren Verwandten verloren. Die wollten nichts mehr von ihnen wissen.
Dopo la conversione, i loro familiari hanno troncato i rapporti con loro. Non volevano più saperne.
Sie wollten auch gerne ihre Verwandten für den Herrn Jesus gewinnen.
E quindi volevano parlare loro di Gesù, cioè ai loro parenti.
Aber sie mieden jeden Kontakt mit ihm.
Ma i parenti non volevano più averci a che fare, perché chi è musulmano e si converte è così.
Und dann kamen die beiden auf eine gute Idee.
Ma i due hanno avuto una buona idea.
Sie schrieben an alle ihre Verwandten einen Brief.
Così hanno scritto una lettera a tutti i loro parenti.
Jeder, der zu uns kommt, kann kostenlos eins von unseren Gold- und Silberstücken mitnehmen.
Hanno scritto una lettera ai parenti dicendo: chiunque ci fa visita può prendersi uno degli oggetti che abbiamo nella nostra cassa, che di solito si vende.
Jetzt hatten die Verwandten ein Problem.
Ora erano i parenti ad avere un problema.
Die Frauen, kann das wahr sein? Kostenlos, Gold und Silber?
Le donne, fra i parenti, possibile? Possiamo andare là, prendere un oggetto, gratis, semplicemente andando là?
Die Männer sagten, nein, nicht hingehen.
E gli uomini dicevano no. Non si va là, non si deve andare. Però le donne hanno fatto la loro opera di donne fino al punto in cui, come succede sempre in ogni cultura, però prima hanno scelto una donna fra i parenti per informarsi se la cosa era anche vera, per cui ha mandato una donna a fare un po' la spia. Ed era quindi la prima che aveva il permesso di fare visita a questa famiglia.
Kam ganz schüchtern an.
Quindi si è presentata tutta timida. Ma scusami, è veramente così? Posso avere un oggetto di questi?
Oh,
sì, uno abbiamo scritto, sì, prendi. Prendi, scegli. Veramente? Questo? Sì, 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 prendi, prendi, questo è buono. Senza pagare? Sì, 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 senza pagare.
Ja, und dann ist bei den Kasaken spielt Gastfreundschaft eine große Rolle.
Poi, in Kasakistan, l'ospitalità è molto importante.
Das kennt ihr aus Süditalien auch.
Voi lo conoscete bene, vero? Come italiani, l'ospitalità.
Und die Frau von Nurlan hat einen schönen Kuchen gebacken und Tee gemacht.
E quindi la moglie di questo convertito Nurlan aveva fatto un bel dolce, fatto caffè, tutto quanto.
Und dann laden sie die Frau ein und die musste natürlich ja sagen.
E quindi questa donna che era venuta doveva fermarsi, mangiare, bere, parlare.
Und dann haben die beiden bei dieser Gelegenheit das Evangelium verkündigt.
Colto l'occasione hanno evangelizzato questa donna.
Die Frau ging nach Hause.
La donna è andata a casa.
Hatte gut gegessen.
Aveva mangiato bene.
Neue Kette.
Nuovo braccialetto.
Und jetzt kamen in den nächsten Wochen alle diese Verwandten.
Nelle settimane successive tutti i parenti sono arrivati a casa loro.
Und in einigen Wochen war der ganze Kasten leer.
Dopo alcune settimane nella cassa non c'era più niente.
Und alle Verwandten hatten das Evangelium gehört.
E tutti i parenti avevano ascoltato l'Evangelo.
Und jetzt waren die beiden ihre Probleme los.
I due si erano avevano risolti tutti i loro problemi.
Sie hatten keinen Besitz mehr.
Non avevano più niente.
Alle Verwandten haben das Evangelium gehört.
Tutti i parenti avevano sentito il Vangelo.
Und dann ist der Nurlan Evangelist geworden.
E così questo fratello è diventato un evangelista.
Der bis heute
fino al giorno d'oggi in Kazakhstan serve il Signore a tempo pieno e predica la parola di Dio agli altri.
Und ich finde es wunderschön,
ed è
der
una
das
storia
hat,
molto
genau
bella, perché questo mio amico in Kazakhstan ha fatto esattamente come aveva fatto Barnaba, uguale. Avete mai sentito parlare di Hudson Taylor? C'è la sua storia anche in italiano. Hudson Taylor, missionario in Cina.
Der hat einmal einen sehr schönen Satz gesprochen.
Lui una volta disse una frase molto bella.
Ich hoffe, ihr könnt ihn in italienisch gut übersetzen.
E spero di poterlo tradurre bene in italiano.
Er sagte, am Ende
lui disse,
Lebens,
alla fine della sua vita,
ich habe den Luxus genossen,
ho goduto il lusso,
wenig zu besitzen,
ho goduto il lusso di possedere poco,
für das ich sorgen müsste.
Ho goduto il lusso di possedere poco, di cui preoccuparmi.
Versteht ihr den Satz?
Capito la frase? Ho goduto il lusso di possedere poco di cui preoccuparmi. Per lui il lusso consisteva nel possedere poco. Perché quanto meno possiedi, più sei libero per il Signore. E possiamo imparare questa lezione da Barnaba.
Er war jetzt frei, dem Herrn zu dienen.
Perché era libero da quel momento, era l'inizio del suo servizio, libero per servire il Signore.
Wir werden dann morgen sehen, wie das in seinem Dienst sich auswirkt.
E domani vediamo poi come questa libertà fu messa in pratica da parte di Barnaba.
Und interessant ist, dass die nächste Geschichte mit Kapitel 6, mit Kapitel 5,
ed è interessante che la storia successiva a questo, cioè quella del capitolo 5, la prima storia, conoscete bene, inizia con un personaggio molto diverso.
Da steht bei mir in der Übersetzung auch ein gewisser Mann, aber mit Namen Ananias.
E qui c'è scritto un certo uomo di nome Anania.
Mit seiner Frau Sapphira.
Con Sapphira sua moglie.
Und die machen genau das Gegenteil.
E questi fanno esattamente il contrario.
Die verkaufen auch etwas,
hanno anche loro venduto una cosa,
aber sie wollen etwas für sich behalten,
ma volevano trattenere qualcosa per sé.
Aber dann heucheln sie,
ma diventarono ipocriti e falsi.
Und dann finden wir zum ersten Mal ein Gericht in der jungen Gemeinde, dass beide sterben mussten.
E quindi per la prima volta nella giovane storia della Chiesa vediamo un giudizio da parte del Signore ed entrambi dovettero lasciare la vita.
Das ist interessant, wie die Bibel oft durch Kontraste
E vediamo che nella Bibbia,
proprio
spesse volte nella Bibbia, sono i contrasti a darci l'insegnamento.
Auf der einen Seite Barnabas,
da una parte Barnaba,
er war frei zum Dienst,
libero per servire,
er wurde ein Segen für andere,
una benedizione per gli altri.
Und der nächsten Geschichte,
e poi una coppia
die wollen etwas für sich behalten,
che volevano trattenere una parte per sé.
Und sie sterben am selben Tag.
E quindi muoiono nello stesso giorno.
Sie konnten nicht zur Ehre Gottes leben,
e non potevano vivere per la gloria di Dio.
Sondern sie waren eine Belastung für die Gemeinde.
Erano un peso per la Chiesa.
Und hoffe ich sehr, dass wir alle von diesem Barnabas ermutigt werden.
E io spero che tutti noi siamo incoraggiati dall'esempio di Barnaba.
Ein Leben mit leichtem Gepäck zu leben.
Di vivere una vita con bagagli leggeri.
Um für den Herrn leben zu können.
Per poter vivere per il Signore.
Amen.
Amen. Amen. Amen.